Ringrazio il Signore anche per questa opportunità che mi dà questa sera di essere con voi. Per me è una gioia, ma anche nello stesso tempo non vi nascondo una responsabilità. Sento il peso della responsabilità di quello che Dio ha messo nel mio cuore in questo periodo passato. Ho messo in preghiera e il Signore mi ha in qualche modo convinto di predicare appunto su questi tre passi che fanno parte delle cosiddette beatitudini. E vogliamo riprendere la lettura, salteremo alcuni versetti, per cui domani mattina torneremo un po' indietro, nel senso che questa sera leggeremo Matteo capitolo 7 e domani mattina riprenderemo il capitolo 6 dal versetto 25. Però prima di leggere il versetto, capitolo 7, versetto 1, vorrei leggere il primo versetto del capitolo 5, quando Gesù inizia appunto il suo discorso sul monte, il cosiddetto sermone sul monte. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo. Adesso saltiamo, andiamo al capitolo 7, versetto 1. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Il tema generale di queste tre meditazioni è vivere il presente alla luce dell'eternità. Quindi abbiamo visto ieri sera due tesori, due modi di vedere e anche due padroni. E abbiamo visto che Gesù è il nostro tesoro particolare. È il nostro tesoro mentre siamo in questo mondo, non solo quando noi saremo alla sua presenza, ma già oggi. E siamo chiamati a investire oggi per il nostro futuro glorioso. Quindi l'esortazione di rivolgere al nostro Signore tutti i nostri pensieri oggi, la nostra vita, il nostro cuore, di dare a Lui, è vero, l'abbiamo dato nel giorno in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, vero? Ma siamo chiamati a darlo, a rinnovare ogni giorno la nostra consacrazione al Signore e imparare a dipendere da Lui e dalla Sua santa e divina parola in tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi l'esortazione, se stai cercando un investimento sicuro, niente può essere più sicuro se non quello di investire per il cielo oggi. Nel passo di questa sera possiamo dire, qui abbiamo letto delle parole che in qualche modo, non so se ci toccano, ma comunque è la parola di Dio. Abbiamo letto che Gesù, i suoi discepoli e le folle insegnava, e questo è quanto abbiamo noi letto. Quindi è valido per noi? Sì, certamente, anche oggi la parola di Dio non cambia mai. Tutti quanti sappiamo che cosa significa giudicare, perché questo aspetto pratico è sempre attuale, a dir poco innato nel cuore dell'uomo, la tendenza di giudicare, ma il Signore vuole anche qui modificare la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro atteggiamento nei confronti di altri fratelli, sorelle, di quelli amici, parenti, come vogliamo dire. L'ha detto il Signore Gesù, e si tratta di qualcosa di non sottovalutare. Noi sappiamo bene che sono dei comandamenti precisi del Signore, per esempio non rubare, non farti scultura alcuna, non commettere adulterio, però dice non giudicare. Però questo aspetto forse lo trascuriamo un pochettino rispetto ad altri, perché lo reputiamo forse non grave come gli altri. Gesù ha detto, abbiamo letto, non giudicare per non essere giudicato. In altre parole, come fate agli altri, probabilmente altri faranno a voi. A nessuno di noi piace di essere giudicati, anche perché probabilmente una bella percentuale di quello che verrà detto sul conto di qualcuno non corrisponde al vero, sicuramente. Quindi a volte si parla, a volte si sparla, e la frase che solitamente si usa: hai sentito? Hai saputo? Mi hanno detto che... E poi c'è questo magari passaparola che porterà a dei risultati catastrofici. Gesù vuole impedire. Vedete come pratica la parola di Dio? Le cose semplici della vita, ma il Signore ce le vuole ricordare, perché a volte delle piccole notizie sul conto di qualcuno possono provocare dei danni incredibili nella vita di un fratello, di una sorella, che danneggiano la reputazione di un credente. Gesù ci dice che nessuno di noi è autorizzato a farlo, nessuno di noi è autorizzato a giudicare. Lui dice con due parole: non giudicate, punto. Perché dunque lo devo fare? O perché magari lo facciamo? Dobbiamo però sapere, come abbiamo letto, che se lo facciamo saremo ripagati con la stessa moneta. Se dunque noi non vogliamo giudicare, per prima cosa dobbiamo prendere una decisione nel nostro cuore, nella nostra vita, dobbiamo smettere di farlo noi, per prima. Gesù ha detto: perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Quindi non solo chi giudica sarà giudicato da altre persone, ma sicuramente, sicuramente sarà giudicato dal Signore. Con la misura con cui misurate, il giudizio di Dio sarà, possiamo dire, direttamente proporzionale nei miei confronti, così come lo stesso io ho emanato nei confronti degli altri. Questa è una legge spirituale e il Signore vuole veramente parlare al mio cuore, al cuore di ciascuno di noi, perché questi piccoli dettagli, diciamo piccoli tra virgolette, ma possono provocare dei danni incredibili. Cosa significa? Prima di tutto dobbiamo sapere, lo sappiamo bene, che Dio è un Dio giusto e noi saremo responsabili delle nostre parole. Saremo responsabili davanti al Signore. Qual è l'applicazione pratica? Giudizio forse nelle conversazioni, giudizio nei gruppi, giudizio nei pensieri. Siamo sinceri. Accade questo nella nostra vita? Ognuno una risposta nel proprio cuore. Ma possiamo chiederci: se Dio applicasse a me la misura che io applico agli altri, come mi sentirei? Sicuramente male, sicuramente male. E Gesù dice: non giudicate. È un esempio, voglio portare un esempio pratico che ho letto tempo fa da qualche parte. Ho preso nota di questa bella storiella che ha toccato il mio cuore, ma che la voglio condividere con voi, di una ragazza che stava aspettando il suo volo in una sala di attesa in un grande aeroporto, e siccome avrebbe dovuto aspettare molto tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo e comprò contemporaneamente anche un pacco di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla. Accanto a lei c'era una sedia e poi subito dopo un altro signore che leggeva il giornale, e la ragazza cominciò a prendere un biscotto dalla busta che era nella sedia di fianco, e anche l'uomo ne prese uno, e la ragazza si sentì un po', come dire, indignata, e non disse nulla, continuò a leggere il suo libro. Tra lei e lei pensò: ma tu guarda, se avessi soltanto un po' di coraggio in più, ne direi quattro. Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo a fianco a lei ne prendeva anche lui uno. Continuarono così, fino a quando in quella busta di biscotti ne rimase uno solo. E allora la ragazza pensò, adesso voglio vedere cosa mi dirà lui quando sono finiti tutti. Ma l'uomo, prima che lei prendesse l'ultimo biscotto, lo divise a metà. Ah, questo è troppo, disse la ragazza. Pensò e cominciò a sbuffare indignata, prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si incamminò proprio all'uscita, andando in un'altra sala di attesa. Quando si calmò un pochettino, trovò un'altra sedia e si sedette e cominciò a leggere di nuovo il suo libro, ma poi a un certo punto si era stancata, prese il libro e lo mise nella sua borsa. Ma quando aprì la borsa, cosa trovò nella sua borsa? La busta dei biscotti. E allora si sentì vergognata del suo atteggiamento. E solo allora capì che quella busta dei biscotti non era la sua busta, era la busta dell'altro signore. E quindi, vedete, quel signore aveva diviso con lei i suoi biscotti senza dire nulla, nel silenzio, con calma. E al contrario, lei si sentiva male, aveva sbuffato, ma e ora si sentiva sprofondare. Vedete, in questi piccoli dettagli, piccole storielle, in qualche modo possiamo vedere noi stessi, rispecchiarci in qualche modo, perché anche noi siamo un po' così. In una lezione di storia della Chiesa, il docente affermò che Costantino, il primo imperatore di Roma, fu lui ad aver professato e legalizzato il cristianesimo e disse che non era un vero credente nato di nuovo, ma che aveva sfruttato la religione per vantaggi politici. E uno studente mostrò subito il proprio disappunto, ribadendo che Costantino invece era un vero credente, un grande leader nella storia del cristianesimo. E lo studente si innervosì in maniera vistosa, iniziò ad aggredire verbalmente l'insegnante, che a sua volta si adirò ponendosi sulla difensiva. Ne nacque uno scontro acceso tra i due, violento. La classe fu congedata, mentre l'insegnante e lo studente dovettero essere separati e allontanarsi l'uno dall'altro. Una settimana dopo, il docente fece una rapida sintesi dell'argomento, riaffermando che Costantino professava solo a parole il cristianesimo. Oh, esclamò lo studente, credevo che l'insegnante parlasse di Agostino. L'insegnante parlava di Costantino, mentre c'è stata questa confusione. Vedete, a volte le parole si intrecciano in un modo che fa confusione. Capiamo una cosa per un'altra, no? Ecco perché il Signore dice dobbiamo stare molto attenti prima. E l'insegnante disse, no, io parlavo di Costantino. E quindi ci fu un chiarimento tra i due. Siamo chiamati noi a stare molto attenti quando si parla, quando parliamo di altri, perché di lì a poco, e manca poco, che possiamo scivolare nella maldicenza, di dire cose non vere, cose che assolutamente non fanno parte di quel credente, di quella persona. Socrate, il grande filosofo, ricevette un giorno la visita di un uomo che disse, sai, voglio raccontarti quello che ha combinato quel tuo amico. Aspetta, rispose Socrate, quello che stai per dirmi è passato per i tre setacci? Tre setacci? Quali? Ecco, il primo è quello della verità. Ciò che tu stai per dirmi è vero? Veramente non sono sicuro, l'ho sentito dire. Bene, ora passiamo la notizia al secondo setaccio, quello della bontà. Ciò che stai per dirmi è una cosa gradevole, è una cosa buona? Purtroppo no, anzi. Ed ora, mio caro, aggiunse Socrate, eccoci all'ultimo setaccio. Ciò che stai per dirmi è utile? Beh, in effetti non mi sembra che sia proprio così utile. Allora, disse il grande filosofo, se ciò che stai per dirmi non è vero, non è buono, non è utile, è meglio che non lo dica. Cosa impariamo da queste storie? Prima di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di giudicare e pensare male delle persone, il Signore vuole dirci, guarda attentamente alle cose. Molto spesso non sono come sembrano. Quante volte giudichiamo senza conoscere bene tutti i fatti? Quindi i versetti 3 e 4 ci parlano dell'inganno del cuore. E Gesù dice, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? È una domanda che Gesù fa. La parola perché, all'inizio di questa parabola, introduce proprio la causa, il motivo. Quindi chiede i motivi per cui tendenzialmente si giudica gli altri. E Gesù sta usando questa esagerazione, però volutamente paradossale. Cioè, che cosa è una minuscola pagliuzza nell'occhio del fratello e un'enorme trave nel proprio occhio? È una immagine forte, possiamo dire, fa capire però quanto sia facile vedere i difetti degli altri e ignorare i propri difetti, che sono anche molto più grandi. Quindi perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? È riferimento proprio nei confronti di quelle persone che sono lì per vedere, per prestare attenzione, per scrutare, per guardare la pagliuzza che è nell'occhio del fratello. Che cos'è questa pagliuzza? È una sottile, minuscola scheggia di legno. Un corpo estraneo, comunque qualcosa di molto, molto piccolo che si inserisce in un occhio. E Gesù sta portando questo esempio, ma non dimentichiamo che Gesù, nella sua infanzia, nella sua adolescenza, il papà, che mestiere faceva Giuseppe? Falegname. Chissà quante volte sarà successo che il papà ha dovuto togliere una pagliuzza nell'occhio di Gesù, che aiutava il papà nella bottega. E cosa rappresenta questa pagliuzza? Possiamo dire forse un piccolo errore, un piccolo difetto, anche se reale. Ma Gesù parla anche della trave. Dice, mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio. E Gesù dice, perché non vedi piuttosto nel tuo occhio? Hai non la pagliuzza, ma è una trave. Una trave. E la trave è un asse di legno, considerevole, abbastanza grande. E cosa rappresenta la trave? La trave rappresenta un peccato grande, orgoglio, durezza. Quindi si guarda al piccolo difetto di un altro, ma non ci accorgiamo dei nostri difetti più grandi. Fratelli, sorelle, che ne dite? Uno che ha una trave nel proprio occhio, è possibile che non se ne accorge? È possibile? Gesù dice che è nell'occhio tuo. E qui nell'occhio mio, fratelli e sorelle, per me, prima di tutto. Ora, questa cosa è impossibile, non accorgersi che vi è una trave nell'occhio. Voi conoscete molto bene l'esempio di Davide, un esempio dell'Antico Testamento, della pagliuzza e la trave si trova quando il re Davide commise un duplice peccato. Davide prese la moglie di Uria, commise un adulterio con lei. Quando Betseba rivelò a Davide che era incinta, Davide tramò di uccidere e Uria suo marito. Il Signore mandò Nathan da Davide e gli raccontò la storia di questo uomo ricco con enormi greggi di pecore che viveva accanto a un uomo povero e questo povero ne aveva un solo agnellino, uno solo, che amava come una figlia, ma l'uomo ricco la prese e la cucinò per un ospite. Davide era furioso e disse che quell'uomo doveva morire e doveva pagare 4 volte il valore dell'agnellina. E Natan gli disse: quell'uomo sei tu. Davide guardò la pagliuzza nell'altro, ma non vedeva la trave che era nell'occhio suo. Ci chiediamo, abbiamo qualche trave nei nostri occhi, nel nostro cuore, nella nostra vita? Qual è la soluzione che dà Gesù? Inizia con una parola che non è che ci piace molto, però se dobbiamo essere coscienziosi, obiettivi, dobbiamo dire: Signore ha ragione. Se lui mi dice: Abramo, ma tu sei ipocrita, e io mi devo fare un esame di coscienza. E Gesù dice: togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. Ipocrita. Una parola che Gesù usa generalmente per individuare gli scribi, i farisei del suo tempo. Questi pensavano di essere giusti e disprezzavano tutti gli altri. E Gesù si riferisce a loro che hanno un atteggiamento farisaico. E l'ipocrita pensa di vedere chiaramente il peccato di un altro e lo sta condannando davanti a Dio, tuttavia egli però non vede o fa finta di non vedere il proprio peccato. L'ipocrita è come quel fariseo che dice nella preghiera: Dio grazie perché non sono come l'altro, come quel pubblicano. L'ipocrita è come quei farisei che facevano tutte le loro opere per farsi vedere dagli uomini. L'ipocrita è colui che fa doppia faccia, è colui che fa finta di interessarsi ai problemi di altri e lo fa solo per avere informazioni, per poi forse sparlare di quella persona. Qual è la soluzione che Gesù propone? Dice: togli prima dal tuo occhio la trave, e dice: dopo ci vedrai bene, dopo ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Dice Gesù: sarai in grado di vedere bene per togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Gesù non sta dicendo ignora il fratello, no, non sta dicendo questo. Dobbiamo essere obiettivi anche qui. Gesù non dice lascia la pagliuzza dov'è, no. Gesù dice togli prima. E poi preoccuparci degli altri, per aiutare gli altri, perché il cristianesimo non è indifferenza, è santificazione, come abbiamo detto ieri sera. E poi aiuto fraterno. Che bello, insegnamento di Gesù. Quale deve essere quindi il nostro atteggiamento? Luca 17,3 dice: state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. Se si ravvede, perdonalo. Galati 6,1,2 si legge: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada a te stesso, che anche tu non sia tentato. Due belle esortazioni, due grandi lezioni. Se tuo fratello pecca, riprendilo. Non sta dicendo giudicalo, ma riprendilo. Siamo chiamati a farlo, per aiutarlo, con amore. Se si ravvede, dice perdonalo. Non dice condannalo, perdonalo. Se viene ripreso in colpa, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Non dice giudicatelo, buttatelo fuori. No. Questa parabola quindi vuole insegnarci una grande lezione. I credenti devono aiutarsi l'un l'altro. Fratelli, io ho bisogno di voi, voi avete bisogno di me. Abbiamo bisogno gli uni per gli altri. L'uno che deve andare incontro all'altro. Dobbiamo incoraggiarci l'un l'altro, perché oggi tocca a me, domani a te. Ma abbiamo bisogno di aiutarci gli uni per gli altri. E nella Chiesa è responsabilità di tutti i discepoli aiutarsi reciprocamente e rimuovere quella pagliuzza del peccato. Ma siamo esortati a rimuovere prima la nostra trave. È scritto in Ebrei capitolo 12: il Signore corregge quelli che sono suoi. proprio perché lui lo vuole portare nella retta via, prepararli alla gloria futura, quando saremo alla sua presenza. E lui vuole che oggi siamo dei figli irreprensibili. Lui ci chiama, vuole che noi dobbiamo essere perfetti, santi, puri, davanti a lui. E Paolo aggiunge, ma quanto siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Quindi anche noi dovremmo avere questo atteggiamento. E il salmista nel Salmo 139,24 dice, Signore, vedi se c'è in me qualche via iniqua, guidami per la via eterna. Noi siamo invitati a non prendere alla leggera la via cristiana. Dio è un Dio di amore, è anche un Dio giusto che non tollera il peccato. Perciò siamo esortati a non persistere nel peccato, altrimenti faremo i conti con Dio. Ma in tutto questo, nessuno, fratelli e sorelle, è chiamato a giudicare un altro, semmai aiutare il prossimo, aiutare colui che ha bisogno, il credente che sta sbagliando, perché a volte ci troviamo in questa situazione. Forse sbagliamo, ma qualcuno vicino a noi ci può dare una mano, ci può aiutare, e farlo seguendo le vie del Signore, farlo nel segreto, senza stare a raccontare agli altri della situazione del fratello, della sorella. Siamo disposti a aiutare? Aiutare nel silenzio? Aiutare senza giudicare? Vedete, il Signore dice che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Perché non dobbiamo giudicare? Per questo motivo. Domani saremo tutti davanti al tribunale di Cristo. E l'Apostolo Paolo, quando scrive ai Romani, dice, ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo, Romani 14, 10. Quindi è consigliabile, per chi vuole approfondire questo argomento, leggere il contesto nel quale viene scritto questo versetto. In qualche modo i credenti ai quali è indirizzata questa lettera si giudicavano l'un l'altro, a ciò che bisogna mangiare o non bisogna mangiare, ciò che bisogna bere, ciò che non bisogna bere. E Paolo dice con forza, chi sei tu che giudichi? Il senso del discorso è, ognuno è responsabile per se stesso davanti a Dio, e ognuno di noi darà conto a Dio, perché vivere il presente alla luce dell'eternità. È scritto in 1 Corinzi 3,13, l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Quindi qualsiasi cosa il credente farà sarà visibile. Oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia. Una parte di essa sarà completamente distrutta, come il legno, il fieno, la paglia. Grazie a Dio, però, come è scritto, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Tutto questo sta a indicare che un giorno ci sarà questo giudizio per i credenti, per coloro che sono stati salvati dalla grazia di Dio, perché, come abbiamo detto, tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene che in male. Quindi sono parole rivolte alla Chiesa del Signore, non per indicare se saranno salvati o meno, ma per essere retribuiti di ciò che hanno fatto, che abbiamo fatto quando noi eravamo e quindi siamo in questo mondo. In Matteo 12,36 il Signore Gesù ha detto che nel giorno del giudizio noi saremo giudicati di ogni parola oziosa che avremo pronunciata. Ciò include anche i nostri commenti quotidiani che facciamo sui fatti altrui e che non avremmo dovuto dire o elaborare. Quindi sicuramente non vogliamo essere giudicati dal Signore, non vogliamo essere coperti di vergogna. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prestare attenzione a quello che Gesù ci ha insegnato. Il Signore Gesù ci vuole salvaguardare da questo aspetto. Ecco perché troviamo questo insegnamento nella parola di Dio. Con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Quindi, fratelli, sorelle, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Dio ci ha avvisati e ora sta a noi prendere la decisione. Ognuno per conto proprio davanti al Signore. Saremo giudicati in proporzione ai giudizi che metteremo nei confronti degli altri. La pagliuzza, allora, cosa sta a indicare? I piccoli difetti? Le mancanze leggere? Errori altrui? E la trave? Colpe più gravi? Atteggiamenti sbagliati? Orgoglio? Gesù ci invita a fare prima un esame di coscienza, un serio esame di coscienza. Correggere se stessi, dice il Signore, questo è l'insegnamento di Gesù, correggere se stessi prima di correggere gli altri, evitare l'ipocrisia nel giudizio. Quindi non è un divieto di aiutare un fratello, ma un invito a farlo con umiltà, con verità. La lezione che impariamo è la seguente, quindi abbiamo compreso dalla parola di Dio, non bisogna giudicare gli altri. Il giudizio ipocrita è un peccato grave perché nasce dall'orgoglio, dalla mancanza di misericordia. Per togliere la pagliuzza ci vuole delicatezza, ci vuole amore, ci vuole pazienza, ci vuole misericordia come Gesù. Siate misericordioso come misericordioso anche il Padre vostro. Fratelli, chi è l'unico che poteva giudicare? Gesù. Gesù ha detto, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Disse a degli uomini che volevano condannare quella donna peccatrice, pronta ad essere lapidata del suo peccato. Chi l'ha fatto? Nessuno. Nessuno l'ha fatto. Ad uno sono andati tutti via, gettando le loro pietre, perché erano tutti coscienti che il peccato era presente in loro. E Dio vuole ricordarci che noi lo offendiamo continuamente, a volte anche con le nostre parole offensive. Cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha preso una trave per colpirci. Lui ha preso una croce per salvarci. Colui che poteva condannarci ha scelto di morire per noi. Pensiamo come il Signore ci ha amati. Pensiamo a come il Signore ci ha perdonati e come ci ha voluto salvare. E non so se c'è qualcuno qui presente che non ha ancora dato il cuore a Gesù, può riflettere sul grande amore che ha Gesù per te. Egli ti ama, ti vuole salvare. Egli è venuto per cercare proprio te, per salvare proprio te. Giovanni 3,18, il Vangelo secondo quello che Gesù ha detto, chi crede in Lui non è giudicato, Giovanni 3,18. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Anzi, Lui ci ha giustificati. Che bello! Noi siamo stati trattati con misericordia. Come possiamo allora trattare gli altri con misericordia, come il Signore Gesù? Allora, prima la trave, poi la pagliuzza, ma tutto questo con amore. Come possiamo mettere in pratica quello che Gesù ha detto in questo passo che abbiamo letto? Prima Corinzi 13, vi leggo io i versetti da 4 a 7. Cos'è l'amore? Solitamente questi versetti si leggono in occasione di matrimonio. Io lo voglio inserire nel contesto in cui abbiamo parlato fin qui. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Concludo con tre domande di riflessione. Sto vivendo come giudice o come fratello? Sto correggendo per amore o criticando per orgoglio? fratelli e sorelle, possiamo chiedere, io lo faccio per me, e mi chiedo, ho tolto la mia trave? Ricordiamoci, prima la trave, poi la pagliuzza, e poi il motto è sempre con amore. Che il Signore benedica la sua parola nel mio cuore, voglio ringraziare il Signore in preghiera. Grazie caro Padre, perché hai voluto registrare questi insegnamenti nella tua parola e questa sera l'hai voluto ricordare al mio cuore, alla mia vita, condividendolo, Signore, quanto abbiamo detto insieme a questi cari fratelli e sorelle. Grazie perché i tuoi insegnamenti sono così utili per noi, sono pratici e, Signore, ci inducono a riflettere sul nostro cammino di fede, sulla nostra consapevolezza di dover mettere in pratica i tuoi insegnamenti in ciascuno di noi. Signore, grazie, grazie perché l'esempio perfetto sei tu, non ci hai giudicati, ma hai mostrato tanto amore, affetto, misericordia nei miei e nostri confronti e noi altrettanto siamo chiamati a farlo nei confronti dei fratelli, del nostro prossimo, di coloro che sono a fianco a noi. Grazie nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen.